Buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Dalla Cina col Furgone. Sono Chiara e con me do il benvenuto a Melania, che ha deciso di ritornare a farci e a farmi compagnia. Ciao Mela.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, oggi parliamo di Russia e relazioni sino-russe che in questo momento sembrano un legame inossidabile, inscalfibile, indissolubile.
Uno sposalizio.
Esatto, ma proprio uno di quei patti fatti con il sangue per cui cado io, cadi tu, ma forse no, forse no. In realtà, anticipavo prima a Melania, i due hanno una storia che è famosa per avere questa relazione altalenante tra dove vai io seguo e no, ma stammi lontano. Beh, la Russia nei confronti della Cina ha una storia anche molto diversa rispetto a tutti gli altri paesi con cui questa è venuta in contatto, perché al contrario delle altre potenze asiatiche, non era inserita nel sistema sinocentrico e dei tributi, ma al contrario degli europei, ha avuto fin da subito qualcosa di, non vorrei dire simile ad un trattamento da pari, però è riuscita a strappare un trattato con un buon 150 anni di anticipo su tutti gli altri. Vabbè, il contatto era inevitabile, sono vicini, per forza. E mentre la Cina cercava di espandersi a nord, tra l'altro l'ultima dinastia, i Qin, venivano dalla Manciuria, che è proprio sotto la Siberia, i russi andavano a sud alla ricerca di uno sbocco sui mari caldi e sono arrivati in Siberia. Proprio per questo, i due si sono incontrati e anche azzuffati un po' per il confine. I primi emissari della corte zarista che vengono inviati alla corte cinese sono del 1619, ma non vennero mai ricevuti. Ricevettero una lettera in ideogrammi classici, che nessuno alla corte dello zar riuscì a decifrare, però dall'atteggiamento si resero conto che non avrebbero mai avuto un rapporto tra pari, un rapporto paritario. E quindi, non avendo nessuna intenzione di essere vassalli di qualcun altro, ricordiamo che uno dei capisaldi della storia russa nelle sue relazioni con l'estero è il fatto di essere trattati come dei pari, cioè questa continua rincorsa con l'ossessione di essere trattato come un pari tra il 600 e il 700, insomma, quando la Russia si affaccia sulle vicende europee, c'è questa mania di modernizzazione, lo zar Alessandro il Grande è l'esempio, quello che ha obbligato tutti i suoi nobili a tagliarsi la barba, a vestire all'occidentale, parlare francese a corte. E questa cosa c'è ancora. La rivedremo nelle relazioni moderne tra Russia, Cina e Stati Uniti. Alcuni ambasciatori diplomatici russi, parlando con le loro controparti occidentali, hanno detto che no, i cinesi non sono sempre d'accordo con quello che dicono i russi, però almeno li trattano come dei pari, cosa che gli europei non fanno. E questo complesso di inferiorità e questa voglia di essere riconosciuti come pari, come altrettanto grandi, ha queste radici molto molto antiche. La ritroviamo nel 1619, si rimandano questioni di confine abbastanza importanti per non essere trattati come dei vassalli. Vengono rimandati fino al 1689, quando c'è il trattato di Nerchinsk. Se c'è qualche russofono che sta ascoltando, mi perdoni, non volevo rovinare così tanto la pronuncia, ma non parlo russo. Che risolve appunto le dispute di confine. Ed è valido fino al 1858, quando viene siglato il trattato di Haigun. Fondamentalmente, fino al 1850, gli insediamenti russi si fermano al confine stabilito, che è al fiume Amur. E in questo periodo, però, gli insediamenti russi iniziano a spuntare come funghi anche oltre il confine, un po' perché l'esercito cinese non ha più la forza di difendere questo confine e quindi garantire che i patti vengano rispettati, ma anche dall'altra perché in Russia c'è questa spinta all'espansione, questa spinta verso i mari caldi. E l'esercito cinese appunto non ha la forza di fare in modo che il trattato precedente venga rispettato, perché è troppo impegnato con rivolte interne del calibro dei boxer e dei Taiping. Quindi il movimento dei boxer era il movimento xenofobo a 360 gradi, non solo verso gli stranieri europei, ma anche verso la dinastia mancese, e poi anche i Taiping, che nascono come movimento religioso ma poi si reinventano come movimento politico barra religioso, quindi il loro leader si considerava il fratello minore di Gesù Cristo e voleva creare questo suo regno all'interno del paese. Insomma, tra sedare i Taiping e cercare di mettere i boxer e gli europei gli uni contro gli altri, il governo cinese era un po' tanto impegnato. L'esperimento con dell'usare i boxer contro gli europei fallisce, e quindi nel 1858 viene firmato il trattato di Haigun, che viene confermato dalla Convenzione di Pechino, che pone fine anche al dramma dei boxer, e si conferma che il territorio a nord dell'Amur e la regione degli Ussuri, che va quindi dalla foce del fiume già citato fino al confine con la Corea, diventi territorio russo. Il confine con la Corea è il confine oggi della Corea del Nord, per intenderci. La Russia arriva ancora lì. La Russia vorrebbe espandersi ulteriormente, ma a quel punto interviene l'impero britannico, che con un bel blocco navale li mette sull'attenti al loro posto. Ricordiamo che è ancora il periodo del concerto delle nazioni, quindi gli affari del mondo vengono gestiti da un gruppo ristretto di potenti che cercano una soluzione che medi tra gli interessi di tutti. Quindi, bello, giusto, sacrosanto fare in modo che gli interessi russi vengano salvaguardati, non a discapito degli interessi di tutti gli altri. Perché del cadavere cinese tutti vogliono un pezzettino e deve essere distribuito in parti uguali. E questa spinta si riaffaccia negli anni 90 del XIX secolo. Il futuro zar Nicola II, il papà di Anastasia per intenderci, quello che non sopravviverà alla rivoluzione di ottobre, viene mandato addirittura a fare questo viaggio in Cina, a vedere la Transiberiana, tutte queste cose qua, e sembra che l'impero russo voglia prendersi un altro pezzo di Cina. Viene preceduto dal Giappone, che ha deciso che è ora di pareggiare i conti perché c'è un nuovo alfa in città, e noi in realtà stiamo facendo umorismo su una cosa orribile. Sì. Però sì, l'impero giapponese aveva preso la lezione dall'incontro della Cina con le potenze occidentali, e nel giro di due generazioni era diventato una potenza al pari con quelle occidentali, e il suo primo passo per debuttare nel mondo delle superpotenze e farsi riconoscere dagli occidentali come un uguale, un pari grado, è dichiarare guerra alla Cina. Nel 1894, quindi, c'è la prima guerra sino-giapponese, che termina con il trattato di Shimonoseki, con cui il Giappone ottiene Taiwan, la penisola degli Odon e le Pescadores, che oggi sono isole contese, mi sembra, con la Corea del Sud. E l'interferenza russa, aiutata quindi dal supporto francese ed inglese, però obbliga il Giappone a restituire gli Odon. Questo si chiama, è il triplo intervento, perché questa penisola era molto ambita anche dagli altri, e se doveva averla qualcuno non poteva essere certo una potenza di secondo livello come il Giappone. Il Giappone non ci sta a farsi chiamare potenza di secondo livello, e nel 1904, esatto, va in guerra contro la Russia proprio per gli Odon. Nessuno avrebbe scommesso sul Giappone, di nuovo. Già non ci avrebbero scommesso contro la Cina, ancora di più contro la Russia. E solo che tra qualche errore tattico russo e divisioni, soprattutto all'interno dell'establishment militare, aiutano il Giappone a vincere. Il ministro della guerra russo aveva fatto numerose pressioni per evitare di disperdere le forze, invece rafforzare le proprie posizioni e mantenersi anche un accesso per i rifornimenti e tutto ciò che poteva servire, invece viene scalzato dai gli interventisti a oltranza che invece vogliono espandere, vogliono andare avanti. Risultato, le forze russe vengono sparse in più posizioni, perdono battaglie fondamentali e la situazione domestica non aiutava questo sforzo bellico, perché l'economia russa non era forte quanto quella delle altre potenze europee, non poteva permettersi di sopportare a lungo le privazioni della guerra, quindi a un certo punto il Giappone decide letteralmente di prenderli per fame, li assediano e aspettano che arrivino rinforzi, che arrivino provviste, non arriva niente. La flotta baltica addirittura fa un giro lunghissimo per cercare di raggiungerli, arriva troppo tardi. Il Giappone vince la guerra. A quel punto il Giappone ottiene il marchio di grande potenza e l'espansione russa in Asia viene fermata lì.
Questo è un prequel.
Questo è il prequel, questo, esatto. Questo è il prequel, ma è quello che succederà anche dopo, per cui hanno questo continuo pendolo tra reazioni fittissime, molto molto vicine, e il gelo totale, il silenzio stampa. Le loro relazioni riprendono dopo che in Russia c'è stata la rivoluzione d'ottobre, e nel 1921 a Shanghai viene fondato il Partito Comunista Cinese, per cui gli emissari russi cominciano a dare fondi, a dare formazione, supporto a 360 gradi a questo Partito Comunista Cinese, e saranno alleati fino alla vittoria nella guerra civile nel 49. Già dagli anni 50 però i due cominciano ad allontanarsi di nuovo, e un po' per prima quando viene criticata la figura di Stalin e i delegati cinesi invece vanno contro questa critica, poi i russi criticano la politica economica cinese, quindi il grande balzo in avanti, ma anche le modifiche che fa Mao all'ideologia comunista, per cui l'ideologia comunista nasce come movimento operaio, Mao anche giustamente dice non è applicabile come movimento operaio alla realtà cinese, perché noi siamo un paese agricolo, quindi noi la cambiamo perché si adatti meglio alle nostre esigenze. C'è quello che è un conflitto per la leadership, che nasce dal fatto che sia i leader comunisti che i leader cinesi nascono, crescono in un ambiente politico dove il loro stato si sente leader, si sente impero, e uno è un impero con un complesso di inferiorità un po' malcelato, per cui si è sempre alla ricerca del riconoscimento altrui. L'altro, che ha avuto storicamente più a lungo un complesso di superiorità nei confronti dei suoi vicini, e quindi c'è questa piccola differenza, ma di fatto sono due paesi alla vocazione imperiale, e la vocazione imperiale è tale per cui l'impero non ha uguali. E noi questa cosa la ritroviamo anche oggi.
Un po' una relazione tossica, insomma, fra i due,
sì,
no?
Sì, esatto. Esatto, tirano fuori il peggio l'uno dell'altro.
Sì, sì. Però quando c'è da aiutarsi, per secondi fini, per secondi scopi, lo si fa volentieri. È una bella visione russa, è una nuova visione russa. Il complesso di inferiorità c'è anche oggi da parte della Russia, e lo si vede, evidentemente.
Sì. Non ricordo esattamente quale fosse il numero di Limes, ma lo scriverò poi nella tag dell'episodio. C'è proprio l'intervista in cui gli emissari russi dicono questa cosa: loro ci trattano come dei pari, noi vogliamo essere trattati come dei pari.
E quindi o gli facciamo la guerra da pari, oppure li aiutiamo e ci aiutiamo da pari, ma l'Europa no, cioè questo è
poi alla fine. Realtà adesso il supporto cinese viene usato come boost nelle relazioni con gli americani, mm-hmm, e con l'Unione Europea, per dimostrare che loro non sono dei pari e che ci sono altre grandi potenze che stanno dalla loro parte.
Vabbè, come l'Unione Europea che utilizza gli Stati Uniti come boost.
Esatto.
O il contrario, chi lo sa. Non penso.
No.
No.
Ecco, e quindi cominciamo a parlare di cose un po' più cicciose. Allora, questa settimana le dichiarazioni russe sono finite su tutti i giornali, sono successe tantissime cose. Putin ha mobilitato le riserve, tutti quelli in età per il servizio militare stanno scappando dal paese, stanno andando in Turchia dove non hanno bisogno di un visto per entrare, i voli sono 5 volte più cari di quanto lo siano normalmente. I paesi europei hanno dichiarato che tutti i cittadini russi che fuggono dal possibile servizio militare non avranno lo status di rifugiato. E il ministro Lavrov, il povero uomo che deve girare per il mondo a vendere le scelte dell'establishment, ha parlato alle Nazioni Unite e ha detto che l'Occidente è malato di russofobia, che loro sono lì solo per difendere gli interessi russi, in una visione che fa molto voluto un boten. Ogni tanto sembra di vedere un po' la Germania Guglielmina.
Sì, un po'.
E Putin, nella giornata internazionale della pace, ha parlato di un possibile nulla osta americano, l'uso delle armi nucleari, ha detto che beh, se le usate voi, le usiamo anche noi. Il tutto nella giornata internazionale della pace, giusto per far suonare la cosa un po' più sinistra, oppressiva e ansiogena.
Tutto calcolato, tutto calcolato.
Esatto. Quest'uomo ha uno spirito per il coup de théâtre che è. Quanto possiamo prendere sul serio le parole di Putin, quanto soprattutto sono piaciute ai suoi alleati queste parole, perché in tutto ciò sono ormai 15 minuti che noi parliamo solo di Russia e non abbiamo ancora parlato di Cina.
Sì.
Dunque, sicuramente alla Cina la prospettiva di un conflitto nucleare non aggrada particolarmente, ma e questa è una buona notizia perché forse potrebbe, non dico incrinare il fronte, però potrebbe portare i cinesi a cercare di avere un'influenza moderatrice sull'alleato russo. Non si opporranno mai a quella che considerano una questione interna alla Russia, perché non si opporranno, però forse lì potrebbero mettere un freno, usare il fatto che sono loro al momento il principale partner commerciale russo per cercare di smussare un po' gli angoli. Questo perché la Cina aveva enormi interessi in Ucraina, non solo interessi economici, anche interessi dal punto di vista degli scambi, della formazione, del soft power. C'erano moltissimi studenti cinesi in Ucraina, infatti poco dopo lo scoppio del conflitto l'ambasciata cinese ha organizzato un numero indefinito, molto alto, di voli charter per rimpatriare i propri cittadini. E quindi, insomma, un ritorno al business as usual non sarebbe male. C'è poi un'altra differenza di fondo. Mentre la Russia è convinta, e parliamo di Russia e di establishment russo, perché Putin, pur essendo la figura principe, l'uomo simbolo, l'uomo forte, di fatto non è altro che il frutto di un establishment, per cui se lui non sarà più utilizzabile, ne metterà su un altro che non sarà troppo diverso. Noi in Occidente secondo me almeno, ci illudiamo un po' che Putin sia questa figura mitica che ha piegato l'establishment al suo volere. In realtà Putin è stato messo lì proprio perché risponde a quelle che sono le richieste dell'establishment. E quindi, fatto fuori Putin, ci sarà qualcun altro che sarà diverso per dei dettagli, ma la politica non sarà troppo diversa, secondo me. E la loro differenza è proprio questa. L'establishment russo considera il periodo unipolare, quindi a egemonia statunitense a 360 gradi, terminato. E quindi è ora di tornare a gestire il mondo con una sorta di nuovo concerto delle nazioni, e le nazioni concertanti sono le grandi nazioni, quindi la Russia, gli Stati Uniti, la Cina. Non sappiamo chi altro verrà aggiunto al club, forse l'India, forse no. Ma insomma, al momento se la devono gestire tra di loro. La Cina pensa che per quanto il momento unipolare si stia avvicinando al suo tramonto, probabilmente il sole stia anche già tramontando, non è ancora tramontato e quindi bisogna procedere un po' più cauti con le richieste. Molto interessante anche il discorso di Lavrov, soprattutto per la reazione cinese, che ha invitato invece alla calma, ha detto che la sua posizione è una posizione equa e oggettiva, di fatto non si è immischiata troppo. La Cina sta usando il caso russo come caso studio per possibili reazioni su quelle che sono le sue questioni scottanti, Taiwan in primis e tutto ciò che concerne la riunificazione del paese.
Sta ferma a guardare.
Sì.
E vedere che come se la gioca la Russia, come anche la controparte reagisce, per capire poi come affrontare determinate questioni.
Sì. Anche per capire quali uomini e quanti mezzi siamo disposti a mettere. Giusto in questa settimana si è discusso a Washington di nuovo pacchetto di sanzioni contro la Cina per la questione di Taiwan. Le sanzioni però devono essere sostenibili. Per esempio, è molto interessante per i cinesi vedere come la questione delle sanzioni alla Russia impatteranno la questione energetica per l'Europa e quindi quanto siamo disposti noi ad andare avanti, quanto certo. siamo disposti a pagare
certo.
per questa cosa, da un metro dei sacrifici che siamo disposti a fare. Per fare un paragone storico, vogliono capire se siamo come gli inglesi di Churchill all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, con Churchill che gli dice: io per voi a voi posso promettere solo lacrime, sudore e sangue, ma questa battaglia per la libertà la vinciamo, oppure se siamo disposti a cedere la versione aggiornata della regione dei Sudeti senza combattere.
Sì.
Quindi...
Sì, capiscono il livello a cui siamo disposti a scendere, cioè o a salire.
È anche vero che sono comunque due questioni sì. che toccano interessi diversi, sì. cioè mentre per gli Stati Uniti è molto molto comodo che la Russia si impantani in questa guerra lunghissima, ok? Adesso non so, Melania, cosa pensavi tu? Io mi aspettavo che la Russia facesse una sorta di blitzkrieg, una guerra lampo per l'Ucraina.
Sì, sicuramente che... la prima settimana sì, perché la Russia è enorme, sempre vista come una grande potenza che invade un piccolo statarello. In realtà dopo il primo mese e gli ucraini che scendono in piazza o le nonne che mettono il cianuro dentro le torte, cioè, ne abbiamo sentite così tante che forse effettivamente... hanno un sentimento di indipendenza così forte che noi non capiamo, perché in realtà è proprio questo il motivo, non capiamo quel sentimento lì di voler essere indipendenti dalla Russia madre, matrigna, cioè, cosa che invece altri stati invece hanno capito subito, la Finlandia o l'Estonia sono stati subito pro ovviamente Ucraina, ma anche nell'aizzare l'Ucraina contro la Russia, nella resistenza.
Anche nei sostegni.
Sì,
la Polonia si è autonominata sì. rappresentante portabandiera alfiere del sostegno incondizionato all'Ucraina.
Sì, sì, ma perché l'hanno vissuta nella storia.
Sì. Quindi... Infatti, io ero rimasta impressionatissima dalle nonnine ucraine sì. che andavano dai soldati russi nelle strade e davano loro i semini di girasole dicendo: così al tuo cadavere nascerà qualcosa di buono.
Sì, 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 è impressionante.
Sono veramente, veramente, veramente impressionata. Io non so se ce l'avrei anche... tutta questa cazzimmia, no. questi nervi d'acciaio.
Sì, sì, ma dall'altra parte però poi c'è il boomerang del anche cittadini, alcuni cittadini italiani che hanno preso la causa così a cuore da andare a combattere in Ucraina. Cioè, qualche giorno fa un caso di un ragazzo poi morto nei campi dell'Ucraina, però... Cioè, è impressionante. Mm-hmm. Cioè, non tocca soltanto l'Ucraina, forse all'inizio sì, adesso di più. Poi,
sì. Per noi penso che sia così impressionante perché è una sorta di ritorno della storia sì. che pensavamo di aver legato al Novecento nelle nostre vite. Ma ci dimentichiamo che siamo noi europei l'eccezione nel grande schema delle cose. Cioè, noi abbiamo fatto... di fatto 30 e più anni senza conflitti sul nostro territorio, in pace, potendoci concentrare sulla crescita economica, su alzare il nostro stile di vita, su tutte queste cose meravigliose, ma in realtà i conflitti nel resto del mondo andavano avanti, siamo noi che siamo non più parocchi. Abituati, esatto, sì. Adesso invece la storia è tornata a bussare.
Sì, 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 ha proprio aperto la porta, l'ha scardinata.
Esatto. Sono tornata.
E ci trova come dei bambini piccolissimi che giocano ancora con le costruzioni e i carri armati finti. Cioè, un po' è questo quello che a me è la mia impressione. Poi ovvio che insomma è tornata a bussare, ma in realtà un po' dallo spioncino la vedevamo. Nel senso, non è arrivata...
Sì, voglio dire, in Crimea combattono dal 2014, è che l'abbiamo ignorata fino all'ultimo momento possibile.
No. Invece la Cina no, la Cina non l'ha ignorata.
La Cina non ignora un bel niente, anzi. E Xi Jinping in questo momento calcola tutte le sue mosse, perché mentre il mondo si dispera giustamente per quello che sta succedendo in Ucraina, lui è occupato a preparare il suo terzo mandato, che è una novità. Come da migliore tradizione autoritaria, il problema di tutti i sistemi autoritari, monopartitici, è la successione. Non è un problema solo di questi, è stato un problema delle monarchie. Ricordiamo tutti la successione di Maria Teresa al trono dell'impero asburgico, con la pragmatica sanzione prima e poi tutti i principi elettori che dicevano certo che la votiamo, va bene, ma poi è morto l'imperatore, sono partite le guerre per accaparrarsi qualche territorio e fargliela sudare, insomma questa elezione era una raffa. Federico II lì ha costruito la sua grandezza, è stato un punto di svolta per la storia europea e... sono punti di svolta anche per il Partito Comunista Cinese e la sua tenuta al governo. Ai tempi di Mao, il problema con Mao era che tutti i delfini, i papabili principi ereditari, a un certo punto venivano vittima di qualche congiura politica. Quindi, morto Mao, è partita la consuetudine per cui i segretari non fanno più di due mandati. Il titolo di segretario di partito, che è il titolo più alto e poi è quello che di fatto diventa il presidente, invece è un'eredità sovietica. Stalin aveva il titolo di segretario di partito, poi Stalin è diventato il leader, il presidente, il capo di tutto, e quindi adesso tutti i partiti comunisti hanno al potere danno il titolo di segretario. E Xi Jinping si prepara a sovvertire la regola, che è il non fare più di due mandati, lui vuole il terzo. Come la sta preparando? Da un lato sta portando a casa vittorie all'estero, l'avevamo già anticipato, sì, l'incontro del Shanghai Cooperation Group della settimana scorsa è stato un importante banco di prova per dimostrare che la Cina è tornata al ruolo internazionale di maestro dei burattini che le spetta, quindi da burattino, esatto, master of puppets che tira i fili. E... e anche la reazione al discorso di Lavrov, a tutto quello che sta succedendo, sta rimarcando quella che è una terza via, che è la via cinese. Di fatto strizza un po' anche l'occhio a tutti quei paesi che non si vogliono allineare sulla questione. Per cui è vero che da un lato serve a rafforzare la narrativa che le questioni interne sono questioni interne e non si toccano, ma questo non prendere una posizione netta né pro né contro, perché la Cina non ha ancora fatto nulla di azione di supporto alla Russia tale da crearle dei nemici e richiedere sanzioni, è un forte strizzare l'occhio a tutti quelli che in questa cosa non vogliono essere coinvolti. Potrebbe essere la prima volta che la Cina e l'India hanno qualcosa in comune, oltre alle dispute di confine.
Sì.
E quindi è molto molto importante. Intanto, mentre noi siamo impegnati a guardare che cosa succede in Ucraina, ripetiamo giustamente, voglio dire, è attaccata a casa nostra, e nel silenzio generale Xi Jinping sta lì a... licenziato e fatto indagare per corruzione ben 5 ufficiali di partito che negli ultimi 10 anni si sono occupati di quella che era la sua campagna anticorruzione. Quindi tutta questa partecipazione all'estero serve anche da schermo di fumo per epurazioni interne che servono a rinforzare i fianchi. Poi sempre sul tema del rinforzare i fianchi per l'interno, la settimana scorsa in Cina c'erano 65 milioni di persone in lockdown per il Covid, e magicamente questa settimana tutti i giornali cinesi riportano assenza di casi. Quindi esatto, il 16 ottobre si avvicina, quindi il 16 ottobre non solo la vittoria al Covid sarà ridimostrata parte della grande azione di Xi Jinping, ma sta collezionando punti anche all'estero, anche grazie alla Russia, per andare avanti. La stessa fame energetica che ha la Cina l'ha resa un partner, ancora più partner per la Russia in questo momento, sì. Perché la Cina sta comprando tutto il gas russo che non finisce più nei nostri mercati, e sta garantendo una fornitura continua anche di valuta straniera. Sì. Sono al momento però questo è il supporto massimo, ed è importante perché, pur essendo un supporto significativo, ma è anche vero che quando sei alle strette qualsiasi supporto diventa significativo, non è un supporto tale da sbandierare una comunanza di intenti, il fatto che sono nello stesso campo, e quindi questo conferma ulteriormente l'idea che siano partner con riserve. Questo è proprio, cioè non è il l'idilliaco rapporto che c'è tra il Regno Unito e l'America, che insomma si dice sempre che hanno questa relazione speciale perché condividono tutto. Questi sono due messi insieme dalle esigenze, perché visto Downton Abbey è un po' come quando la contessa madre e la nuova contessa si alleano, e alla richiesta di Cora, ma quindi siamo amiche adesso, la contessa madre dice noi siamo meglio di amiche, noi siamo alleate.
Ecco.
E questi sono messi proprio così.
Sì.
Bene. E direi che di Russia e Cina anche per oggi abbiamo parlato, e terremo sempre gli occhi aperti per capire che cosa succede, e se il loro rapporto regge, o se un assist da parte dell'America non inclinerà il fronte. C'è un libro.
Il terzo.
Eh?
È il terzo.
Il terzo relazione. Libro di oggi. È uno studio fatto da un professore, non ricordo se inglese o americano, in cui fanno proprio uno studio statistico di come sono finiti i rapporti sino-russi quando è entrata in campo l'America. Hanno visto che la Russia e la Cina sono alleate solo quando non possono avere rapporti con l'America.
Altrimenti...
Esatto. Quindi il che forse ci suggerisce che il complesso di inferiorità che abbiamo appioppato alla Russia probabilmente ce l'ha un po' anche la Cina, ecco, sì. Che d'altronde, voglio dire, per essere trattato da pari e da numero uno devi essere...
nella relazione
esatto, devi essere il partner privilegiato del numero uno, e nessuno dei due vuole essere il pesce grande nello stagno piccolo, vogliono essere il pesce grande nello stagno grande.
Sì, vogliono fare un po' le reginette in questo momento, è la reginetta madre sempre degli Stati Uniti, loro insomma ci vorrebbero arrivare. Esatto. Però la cosa secondo me importante è che, meno per quello che pensavo io, accomunare in una sorta di fratellanza la Russia e la Cina, un po' perché stanno dalla stessa parte geografica del mappamondo, un po' perché anche la storia le ha accomunate ad oggi, in realtà non così tanto, però sono benché diverse, molto diverse, sia a livello politico sia anche a livello di relazioni economiche fra le due. La Russia sta a guardare. La Cina sta a guardare.
Sì.
La Russia quello che fa. Impressionante.
Non solo, probabilmente per la Cina un'espansione ad ovest della Russia è molto più auspicabile di una ad est, perché ripeto, noi le vediamo sempre come queste sorelle dal legame inaffondabile. Sì. In realtà sono due paesi che per vocazione imperiale, che hanno come cultura, come dimensioni, come numero di popolazione, non possono convivere. L'abbiamo già visto tra il 700 e l'800, all'inizio, quando parlavamo della storia. Questi due convivono solo quando i loro interessi li portano dall'altra parte. Mm. Quando il bisogno di espandersi, di consolidare il loro... la loro dimensione territoriale li porta a scontrarsi, questi due si scontrano. Quindi quella che noi adesso stiamo prendendo come Vangelo, che è l'alleanza sino-russa, tanto Vangelo non è in realtà. Quindi se riusciamo a gestire ancora, a rimandare, perché non può essere gestita, però se riuscissimo idealmente a rimandare un accordo su Taiwan, si potrebbe, per il momento, forse la Cina un cambio di campo lo potrebbe anche pensare, forse. Il fatto è che Taiwan prima o poi dovrà essere risolta come questione e quando
non la si potrà più rimandare.
Sarà molto molto brutto, ma a quello ci penseremo quando accadrà. Bene, ringrazio Melania.
Ringrazio a tutti.
Chi è arrivato alla fine di questa puntata per essere rimasto qui con noi e averci fatto compagnia. E ci vediamo la settimana prossima. Buona giornata.
Buona giornata.